Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 33 di Britannia, un podcast che tira molto forte. Ciao Ale.
Ciao Fede, io direi anche un podcast che, nonostante accento romano, accento pugliese e dislessia, parla comunque l'italiano meglio di Micah Richards.
Vabbè, che bella re. Io ultimamente sono veramente influenzato dai video della CBS con... Cioè, hanno fatto uno studio veramente pazzesco. Comunque, ciao anche
sì,
a Nico.
Sì, certo. Sì, ciao Nico.
Ciao a tutti.
Sì, però oramai questa cosa che devono parlare sempre per forza in italiano, lui e Carragher, a me è sinceramente un po' stufato. Cioè, sono video molto divertenti, perché...
A me l'internazionale però... che era di Carragher, se non sbaglio.
Sì, sì, con Leao. Internazionale.
Era veramente, veramente bello.
Questo accento buzzurro da nord dell'Inghilterra. Ma vabbè, torniamo sui palloni calciati forti.
Sì, torniamo sui palloni calciati forti, perché tra l'altro anche Micah Richards ci offre un bel gancio, perché ricordiamo lui... Però vi ricordate quanto era forte Micah Richards al City? Cioè, io me lo ricordo veramente forte.
No, io credo sia uno di quei giocatori che ho sempre un po' sopravvalutato rispetto a...
Gli ascoltatori non posso guardare, ma Nico ha fatto una faccia a dir poco disgustata quando ho detto questa cosa.
No, stavo pensando a... Cioè, è più, secondo me, lo metterei più nei One Season Wonder.
Sì, ma anche secondo me era quel tipo di giocatore bello da vedere, ma che aveva una nomea attorno, un'area troppo più grossa di quello che effettivamente valeva il suo calcio.
Comunque, se dei tifosi della Fiorentina vogliono intervenire nel dibattito, sono liberi.
Tra l'altro,
che bella allucinazione che è stata Richards alla Fiorentina.
E più che allucinazione, i soldi buttati al fantacalcio, per il discorso che facevamo precedentemente.
Cioè, tu hai speso dei soldi al fantacalcio per prendere Micah Richards?
Ma certo, io ho speso soldi al fantacalcio anche per Kyrgios ogni anno.
E questo è il motivo per cui io non faccio più il fantacalcio della Serie A.
Non ho parole, veramente.
Incredibile.
No, aspetta, sai qual è stato il mio acquisto hipster dalla Premier League principale, che riguarda sempre la Aston Villa come Micah Richards? Ve lo ricordate? Antonio Luna.
Mamma mia, era allo Spezia questa cosa?
Era al Verona.
Al Verona.
Non ha mai giocato.
Vabbè, al Verona c'era passato anche Rolando Arons, non so se ve lo ricordate... Quell'esterno giovanissimo che sembrava mezzo forte del Newcastle e poi non si è mai più visto. Vabbè, ok,
quelli erano soldi per le carriere di FIFA invece.
Ecco, esatto. Tornando sulla partita di Champions, è stata una partita, si può dire, noiosa, forse un po' troppo, forse un po' eccessivo.
Sì,
è stata una partita strana.
È stata una partita che, diciamo, noi avevamo negli occhi quello che era successo l'anno scorso e credo che sia la cosa migliore per il Manchester City, che alla fine non è uscito da questa partita con lo spettro di vedersi soccombere in 5 minuti dal Real Madrid, ma ha resistito. Allo stesso tempo l'approccio all'inizio, secondo me, territoriale, diceva Manchester City nei primi 10 minuti, va detto che però bastavano 2-3 combinazioni con la loro fluidità tecnica dei giocatori, cioè Vinicius ha provato 11 dribbling, gliene sono usciti 5, il pressing veniva eluso molto facilmente da una giocata individuale. poi il Real Madrid ha cominciato a far valere il proprio dominio. Il City è un po' cresciuto, però una fatica soprattutto a trovare Haaland. Rudiger dopo 30 secondi già lo aveva preso per tutto il corpo. È stato un duello, secondo me, anche troppo in ombra rispetto alla partita, quello tra Rudiger e Haaland.
Sì, tra l'altro a me il City ha dato un po' l'impressione di essersi un po' spaventata, ma un po' secondo me anche molto meglio del Real Madrid, che ovviamente con la qualità che ha era abbastanza facile poi mandare a vuoto il pressing del City. Quindi avere giocatori come Kroos, come Modric, come Camavinga in campo ti aiuta tanto a gestire una partita del genere. Tra l'altro a me il City è sembrato voler provare almeno a livello teorico ad approcciarla come aveva approcciato la partita con l'Arsenal di due settimane fa, solo che chiaramente davanti non aveva Holding ma aveva Rudiger, quindi il livello era un po' diverso e si è visto. Nel complesso il City a me è sembrato un po' impaurito, cioè alcuni giocatori sono un po'... hanno fatto proprio degli errori tecnici brutti da vedere che tendenzialmente non associerebbe al City, e poi ha avuto un problema secondo me molto grande, che è stato quello di non avere Ake a disposizione, perché un giocatore come Ake in certe situazioni comunque ti aiuta a far risalire velocemente il pallone, e Akanji che gioca invece sul piede debole non ha avuto lo stesso impatto. Tra l'altro Akanji ha giocato praticamente solo palloni corti, e comunque è poco per un giocatore del City, cioè per un difensore del City, giocare sempre sul corto, perché chiaramente poi ti impedisce di risalire il campo. Tra l'altro ci ha avuto anche delle situazioni in cui effettivamente riceveva sotto pressione, e essendo sul lato sinistro col piede destro faceva sempre un po' fatica, si doveva sempre un po' girare, doveva sempre cercare un appoggio, e è andato un po' in difficoltà. Ma devo dire, poi riguardando poi come sono finiti anche un po' a livello statistico, sono state tante postazioni stranamente positive, cioè più di quanto la percezione della partita ci avrebbe dato. E penso a Grealish per esempio, che se non ha fatto un'ottima partita e tutto sommato non si è praticamente visto.
Sì, che
penso a Walker anche.
Sì, hai citato due giocatori, cioè Grealish è l'arma in più rispetto all'eliminatoria dell'anno scorso, infatti ne avevamo anche parlato una puntata di come Guardiola e la crescita di Grealish potrebbe aiutare il Manchester a arrivare alla finale. E anche Walker, nonostante Vinicius ha fatto una grande partita, è riuscito a contenerlo, tutto sommato quello che puoi fare contro Vinicius, mettiamola così, in questo momento. C'è stata anche la bella immagine che si sono abbracciati a fine partita. È un duello molto, molto curioso e molto rispettoso, di quelli belli da vedere. E poi Guardiola a fine partita, per completare il tuo discorso, ha elogiato la fase difensiva del Manchester City. Ha detto che una delle differenze è stata anche questa, che quest'anno sapevano, cioè c'era una solidità difensiva maggiore.
Sì, tra l'altro il City mi è sembrato più fragile del solito, però al tempo stesso ha rischiato relativamente poco, cioè le poche occasioni che ha avuto il Real Madrid sono state delle combinazioni che oggettivamente erano ingestibili, ma penso per chiunque. Cioè banalmente il gol nasce perché c'è un giocatore che prende e parte dall'esterno e tira verso il centro. Cioè Camavinga in quell'azione fa una cosa che io non mi sarei mai aspettato da lui. Cioè ha fatto un'azione da terzino effettivamente consumato, ed è un ragazzo di 20 anni che sta giocando in quel ruolo da 6 mesi. È abbastanza impressionante.
Se lo aspettava poi... solo Deschamps.
Sì, esatto. Ha avuto ragione lui. E poi vabbè, il gol di Vinicius che è... assurdo, cioè semplicemente assurdo, perché secondo me è anche coperto bene, cioè Rubén Dias gli si mette davanti sapendo che lui è destro e quindi probabilmente calcerà sul palo alla sua destra, e invece Vinicius lo chiude sul palo alla sinistra. In quel modo l'intervento di Dias, che non sarebbe neanche sbagliato, è praticamente inutile. E poi vabbè, la mette ovviamente all'incrocio, quindi non c'è neanche il discorso portiere.
Senza guardare la porta, tra l'altro.
Esatto. Cioè,
non guarda mai la porta, lui guarda solo la palla, convinto, la calcia fortissimo di collo. È quella la cosa che mi ha impressionato di più, c'è un senso della posizione, dove voglio mandare il pallone, senza guardare mai però la rete. Questo è... cioè, la cosa bella è quella, però... Nico, secondo te è più bello il gol di Vinicius o il gol di De Bruyne? Perché anche De Bruyne ha tirato una pezza rasoterra, non indifferente.
Allora, io propendo più per quello di De Bruyne, ma per proprio motivi di...
estetici.
Estetici, ma soprattutto per il fatto che, per chi c'era in porta, fare un gol da fuori area a Courtois, per me è una delle imprese impossibili esistenti nel mondo del calcio. e De Bruyne per fare quel gol ha dovuto fare quel tiro lì, cioè nel senso poteva segnare solo tirando con quella violenza e con quella e con quel tempismo, tant'è che io ieri su Twitter ho voluto fare un paragone tennistico, cioè nel senso che De Bruyne ha fatto un colpo come quelli che devi fare per fare un punto a Djokovic, cioè nel senso che quando Djokovic ti manda indietro qualsiasi cosa tu devi trovare colpo di quelli insensati e allora riesce a fare punto. E idem il gol di De Bruyne, cioè ha dovuto inventarsi quel tiro che per tempistica e per violenza è riuscito a essere imprendibile anche per un portiere come Courtois. Riguardo la partita in generale invece è difficile riassumerla in poche parole secondo me, perché si cadrebbe appunto in definizioni superficiali, tipo partita noiosa, partita bloccata, partita tattica, cose di questo genere. È stata secondo me una partita in cui entrambe le squadre hanno dato priorità a limitare i punti di forza degli avversari. Cioè il Real Madrid secondo me ha visto Manchester City Arsenal, secondo me aveva intuito che Guardiola se la voleva giocare in quella maniera, cioè cercare di attirare la pressione del Real Madrid e poi cercare di attivare Haaland e De Bruyne. Invece il Real Madrid non ha risposto a questo gioco, si è tenuto abbastanza basso e ha controllato Haaland e quindi non gli ha permesso di portare avanti questo tipo di partita. E dall'altra parte anche Guardiola ha avuto lo stesso approccio, comunque ha voluto tenere una gabbia tra virgolette su Vinicius per evitare che potesse essere servito in velocità. Per fare questo ha anche lasciato paradossalmente più spazio a Benzema, cioè Benzema se ha avuto più spazio per fare delle giocate rispetto a quanto non ne abbia avuto Vinicius, tant'è che l'unica situazione in cui poi Vinicius si è reso pericoloso, cioè il gol, è avvenuto quando Vinicius si è spostato, cioè non è partito dall'esterno ma si era centrato, perché vabbè, Camavinga ha fatto quell'azione lì, mi verrebbe da dire insensata, però ormai io dai tempi del Ren che vedo Camavinga fare queste giocate qui, per cui neanche mi stupisco più di vederle. Per cui, nel senso, i due allenatori hanno cercato più che altro di limitare i propri avversari e entrambi hanno attaccato con pochi uomini. Poi è stato più difficile vedere situazioni come quelle della partita dell'anno scorso. Personalmente io non mi aspettavo di vedere una partita come quella dell'anno scorso e infatti così è stato, nel senso che comunque Ancelotti e Guardiola si rispettano molto e le due squadre si rispettano molto e quindi questo rispetto magari si è anche riverberato in un po' di paura di entrambe le squadre a lasciare spazio ad Haaland da una parte e a Vinicius dall'altra. Poi per il resto tutti quanti hanno fatto delle prestazioni comunque oneste, cioè nel senso nel City Grealish, ok, non ha avuto spunti, però comunque i suoi palloni se li è presi. De Bruyne, vabbè, ha fatto quel gol e seppure è stato assente in alcune fasi della partita, comunque poi il suo apporto l'ha dato. Se proprio devo trovare qualcuno che non mi è piaciuto, quello è stato a mio parere Bernardo Silva, che secondo me ha un po' sofferto con Camavinga da quella parte, faceva fatica a rincorrerlo quando Camavinga prendeva palla e poi non riusciva ad infastidirlo palla al piede.
Sì, io su De Bruyne aggiungerei giusto una piccola cosa, perché effettivamente lui prima del gol ha un'occasione abbastanza importante in cui non so se è più un miracolo di Courtois o lui che probabilmente ha scelto un po' male la soluzione per finalizzare, poi alla fine gli hanno dato fuori gioco, ma poi rivedendo il replay si vedeva che era in posizione regolare. A me in generale ad esempio è piaciuto molto Rodri, perché è stato proprio uno dei pochi che nel momento in cui il City è andato in difficoltà tra il gol del Real Madrid e poi effettivamente il gol del pari, è stato uno dei pochi che secondo me è riuscito a tenere anche a livello emotivo la partita.
Sì, anche se ha sbagliato un paio di palloni, cioè c'è stato quel... Sì. Quel recupero di Vinicius su di lui dove è veramente molle e deve intervenire Rubén Dias con un intervento da grandissimo difensore a respingere il cross teso verso Benzema di Vinicius, e quello è fondamentalmente un gol salvato, perché il City lì stava barcollando. Quello è stato probabilmente il frangente da cui 10 minuti dopo è arrivato anche il gol del vantaggio. Il City l'ho visto veramente un po' più in difficoltà.
Sì, cioè, la cosa che secondo me è stata un po' più rilevante di Rodri è stato proprio il modo in cui andava proprio a fare anche in certi momenti a botte con i giocatori del Real Madrid, perché quello era un momento della partita in cui il City doveva secondo me rimanere aggrappato anche a livello soprattutto emotivo la partita, perché stai sotto 1-0 al Bernabeu, cioè, non è un risultato pesante, però tu sai che comunque poi dovrai fare una partita molto più rischiosa al ritorno, e Rodri secondo me anche semplicemente andando addosso a Benzema, andando addosso a Vinicius ogni tanto, facendo qualche falletto, con quelle giocate lì dava anche un po' il messaggio ai suoi compagni, e secondo me lì si vede anche un po' la differenza di contesto in cui si sono formati, perché Rodri comunque viene da dei sistemi di gioco molto più reattivi, molto più battaglieri, anche se ormai vabbè sono tanti anni che è lì e quindi si è un po' inserito nell'idea di Guardiola. Lui mi sembra proprio un giocatore molto più, cioè molto più adatto a lottare, proprio nel senso più brutale del termine, e in questa partita secondo me si è visto tanto, perché il suo impatto comunque è stato anche e soprattutto emotivo, e penso che Guardiola sia stato soddisfatto proprio di questo, perché comunque in partite del genere avere qualcuno che ti tiene vivo dentro la partita è fondamentale. Poi De Bruyne ha fatto una partita secondo me oggettivamente discutibile, cioè fino al gol tante cose.
Evanescente.
Ma più che evanescente secondo me era cercato tanto, perché poi ci ha toccato parecchi palloni comunque, però ogni volta sembrava di voler giocare un po' come se volesse risolverla lui, poi tutti i fatti ha avuto anche ragione perché ci è riuscito, però ha fatto un sacco di errori tecnici che da lui uno non si aspetterebbe, proprio perché è De Bruyne. E in una partita del genere comunque erano... Non voglio dire che secondo me ha un po' sofferto la pressione, perché poi vabbè, chiaramente si è rifatto, però all'inizio sembrava un po' sofferente per il tipo di partita che stava venendo fuori, e il fatto che poi sia uscito lui con la giocata decisiva significa molto sia per il City, perché probabilmente quel gol non è solo il gol del pareggio, anche perché poi vabbè, un pareggio al Bernabeu quando devi andare a giocare il ritorno in casa è veramente tanta roba, ma in assoluto dà anche un messaggio diverso alla squadra, al tipo di partita che poi dovranno fare al ritorno.
A questo proposito, io credo che la cosa su cui deve migliorare il City per il ritorno è trovare Haaland, perché Haaland ha toccato, cioè, parlavamo di quanti palloni ha toccato De Bruyne, adesso non ho la statistica, Haaland in compenso ne ha toccati 21, che mi sembrano un po' pochini anche per lui. Secondo me devono proprio migliorare quello, cioè anche vedendo le configurazioni compatte che fa Real Madrid, se riescono a trovare Haaland, e ricordiamoci che il norvegese è anche uno dei motivi per cui primo luogo la circolazione di palla del City è un po' peggiorata rispetto all'anno scorso, però voglio dire è un adattamento che credo che Guardiola si tenga stretto. Per il ritorno bisogna migliorare quello. Adesso le misure con Rudiger sono state prese, il salto di qualità che deve fare il City per arrivare in finale a Istanbul è coinvolgere un po' meglio la pericolosità del norvegese in una partita del genere.
Sì, concordo su tutto, tra l'altro non so se al ritorno riusciranno a riavere Ake, già riavere lui secondo me potrebbe aiutare molto Haaland, anche semplicemente per il fatto che potranno cercarlo con un po' più di facilità poi con lanci diretti.
No, più che altro sarebbe utile anche per poter limitare Rodrigo, che comunque sì. Una cosa è un confronto Rodrigo-Akanji, una cosa è un confronto Rodrigo che, ma per questioni proprio di struttura fisica. E a proposito di struttura fisica, mi era venuto in mente quando parlavate di Rodri, è una cosa che è stata giustamente fatta notare, che io mai da diversi mesi noto vedendo le partite del City, e che è stata fatta notare da Marianelle Minotti ieri in Telecronaca, è che Rodri è diventato proprio grosso, cioè tu sì. Lo vedi in campo ed è diventato veramente, sembra di rivedere l'evoluzione che ha avuto, non so se ricordate, Goretzka dopo la pandemia.
È vero.
Quella roba lì.
Io pure avevo realizzato questa cosa, mi pare proprio quando aveva segnato all'Arsenal inizio 2022, cioè è un giocatore di una forza e di una dimensione spaventose, in una squadra come il City questo fa tanto, perché poi è vero che il City, devo dire, i giocatori poi sì, di stazza ne ha, però sì, lui fa proprio, sembra proprio un'altra roba.
Ma infatti anche il gol del pareggio nasce da lui fondamentalmente, sì, da un suo recupero di forza, cioè questo anche per, come dire, entra anche nei momenti chiave della partita la sua fisicità.
Io, un'ultima cosa era
sì, scusa, Nico.
No, era su De Bruyne, che appunto avevate detto della prestazione. Comunque bisogna, secondo me, cambiare un po' le aspettative su De Bruyne, nel senso che non può più essere quel giocatore che ti parte da 50 metri e arriva alla porta. Secondo me anche Guardiola ha capito che il suo raggio d'azione deve essere un po' più ristretto, quindi non può più partire da metà campo, ma deve giocare su 20-30 metri, non di più. E quindi, poi tra l'altro, con l'arrivo di Haaland, poi ha anche la persona adatta con cui associarsi.
Sì, tra l'altro, effettivamente, guardando quella heatmap di ieri, effettivamente De Bruyne ha giocato la stragrande maggioranza dei palloni, li ha giocati a ridosso dell'area, quindi ha senso quello che dici, ma comunque in assoluto... Secondo me la partita di De Bruyne, cioè, non è negativa tanto per quello, è più che altro per il fatto che ha sbagliato troppe scelte, cioè da lui comunque è una cosa che quando succede fa abbastanza impressione, però tutto sommato cioè, se l'è fatto perdonare, quindi c'è poco da dire. Sul discorso Rodri, penso, io lo dico proprio, è un po' di tempo che lo dico, ma Rodri probabilmente è il miglior mediano che c'è in circolazione in questo momento. Ma perché è proprio, è arrivato a un livello di completezza che è impareggiato, cioè anche penso un giocatore come Busquets, che probabilmente era stata la prima grande creatura di Guardiola, non aveva per esempio la stessa presenza che ha Rodri negli ultimi 30 metri, cioè Rodri comunque è un giocatore che, per carità, poi segna principalmente i continui da fuori, però è un giocatore che comincia ad avere una presenza negli ultimi 30 metri ragguardevole. L'anno scorso siamo 7 gol, sono tantissimi per uno del suo ruolo. Poi quest'anno sta segnando meno, ma stanno segnando meno tutti, va detto, nel City, a parte Haaland ovviamente, però ha una presenza che fa molto differenza, mi chiedo come mai, però è un giocatore che ha una presenza in campo talmente completa, talmente utile. Infatti sono state un paio di situazioni, tra l'altro una prima del gol in cui De Bruyne di fatto, cioè in cui Rodri fa un velo a De Bruyne, De Bruyne non se lo aspetta e non calcia, o meglio calcia ma calcia in ritardo, cioè lì Rodri per esempio aveva una situazione per cui poteva tranquillamente prendersi quel tiro e probabilmente avrebbe preso tranquillamente la porta, come tra l'altro aveva fatto con il Bayern nei quarti.
Sì, tra l'altro così provo a fare questo gancio per tornare sul suolo britannico e non spagnolo, Haaland segnerebbe anche di più se tirasse i rigori, come in principio invece di concedere delle triplette ai compagni e far arrabbiare il suo allenatore.
Scena un po' inquietante, però vabbè, tanto il City del campionato l'ha già vinto, quindi il problema non si dovrebbe neanche porre.
Però 2-0 di vantaggio contro il Leeds è un rischio, se lo deve tenere comunque Haaland col rigore.
Sì, l'ha salvato il fatto che stava giocando contro una squadra di Allardyce.
Visto che abbiamo parlato di allenatori che si stimano, quanta stima per Allardyce in questi giorni? Anche è come lui si stima da solo, cioè io veramente l'ego sulla propria professionalità da un allenatore che era anche fermo da un bel po' e che ha una storia particolare dietro.
Beh, ma quant'è che non allenava Alla? Perché non penso tantissimo in realtà, perché 2 anni fa era al WBA, io sbaglio.
Allora, adesso devo andare a rivedere, io sì, era al WBA, io ho sempre in mente il fatto che sì, doveva essere lui l'uomo della nazionale, ma si è fatto pescare dai tabloid come i polli.
Quella storia è veramente incredibile, tra l'altro è probabilmente il motivo per cui l'Inghilterra da allora ha fatto una semifinale mondiale, una finale all'europeo, di fatto.
Sì. Comunque sì, non allenava,
forse se la può intestare.
Non allenava dal West Brom 2021. Però comunque cioè, era anche un allenatore che faceva cioè, dopo i 4 anni al West Ham è sempre stato un anno e poi ciao.
Tra l'altro vedo adesso che ha fatto un anno al Crystal Palace, di cui non ho proprio traccia, cioè non mi ricordo questa cosa. Più che altro a me sulla partita del Leeds contro il City l'unica cosa che mi ha fatto impressione è vedere McKennie, perché ogni volta che vedo McKennie che è diventato un abbacchio, mi fa un po' impressione, perché cioè, non ho più, ho smesso di, cioè, mi sono perso il passaggio di McKennie da giocatore, ok, non proprio eccezionale, ma comunque accettabile, alla roba che sta facendo in questi 6 mesi. Però in generale il Leeds mi sembra messo un po' maluccio, perché tra l'altro è quasi simbolico che Allardyce abbia ritirato fuori Robles al posto di Meslier, secondo me un po' a torto, perché Robles non è un cattivo portiere, però mi sembra un po' uno spreco mettere in panchina Mislier, perché comunque con tutti i difetti che ha è un ottimo portiere.
Hai toccato un tema, cioè io Robles mi ero completamente dimenticato che giocassi ancora a calcio, cioè per me io ero fermo al Wigan, cioè mi ero addirittura dimenticato che fosse stato un po' titolare dell'Everton, per dire, cioè un giocatore di cui avevo perso completamente le tracce.
Esatto, tra l'altro Robles appunto sì, era nel Wigan che ha vinto l'FA Cup nel 2013 contro il Manchester City, quindi c'era anche un che di simbolico, e tra l'altro domani sono 10 anni da quella famosa finale di FA Cup, quindi anche qualcosa, non lo so, io in queste coincidenze mi diverto molto a trovarle, però per il resto secondo me sulla partita su Manchester City Leeds c'è poco da dire, anche perché il City... Sì, è vero che sembrava potesse riaprirsela, perché comunque sai 2-1 contro una squadra che comunque ha sicuramente più, forse più bisogno, no, ma comunque ha molto bisogno di vincere, e poteva essere una situazione problematica, e non, alla fine non lo è stato, perché il City poi dopo il gol effettivamente ha praticamente bucato il pallone, non ha più preso nessun tipo di rischio, e Leeds alla fine non c'è mai neanche andato vicino a fare il 2-2, quindi... Sì,
tra l'altro il Leeds, che comunque visto il calendario è in una situazione un po' critica, perché cioè, in questo momento è terz'ultimo con un allenatore cambiato, l'ennesimo tra l'altro, cioè travagliata guida tecnica. Io credo che comunque Marsh sia stato cacciato un po' troppo frettolosamente, visto anche la squadra, e passare ad Allardyce così per provare veramente a salvarsi in una maniera disperata, però devi ancora affrontare il Newcastle in casa, poi c'è il West Tottenham e il West Ham, cioè sono
Tottenham in casa,
sono partite veramente difficili, cioè mi viene da dire che la più semplice è il Tottenham contro l'ultima partita, perché immagino che il Tottenham arriverà a Leeds senza nulla da pretendere per il campionato. A meno che non c'è un salvo qualificazioni di Conference League o Europa League ancora in ballo.
Potrebbe effettivamente diventare un problema, perché il Tottenham in questo momento è sesto, ha più 2 sul Brighton, ma con 2 partite in più, quindi potrebbe effettivamente andare in Conference l'anno prossimo se il Brighton dovesse vincere i 2 recuperi che ha.
Però questo comunque... ci fa passare al tema della salvezza, che ci ha regalato un lunedì pieno di gol.
Sì, diciamo il Leeds dopo la partita con il City ha un calendario abbastanza problematico, ma non mi sembra la squadra che ha il calendario peggiore, perché per esempio il Leicester, che ha gli stessi punti del Leeds, quindi sono entrambe a meno 2 dal quart'ultimo posto, a meno 3 dal quint'ultimo, il Leicester deve andare a giocare con il Liverpool in casa e poi deve andare a giocare il Newcastle e poi avrà il West Ham in casa, ha 3 partite che sono molto problematiche, molto difficili. E tra l'altro la sconfitta che ha fatto contro il Fulham, tra l'altro in 5-3, assurdo, in cui era sotto 5-1, ha sbagliato un rigore quando era sotto 4-1, è stata una partita oggettivamente... No, strana no, è proprio folle, una partita folle, perché il Leicester ha regalato 2 gol, poi il Fulham quando è andato abbastanza tranquillo sul 3-0, 4-0, ha smesso di giocare e il Leicester secondo me ha avuto le possibilità per rientrare in partita, perché poi dopo il 4-1... ha avuto il rigore del 4-2, lo ha sbagliato, tra l'altro il secondo rigore sbagliato nel giro di 2 settimane, e questo potrebbe pesare molto, forse di meno, però comunque a livello emotivo peserà abbastanza, perché comunque ha sbagliato il rigore anche nella partita con l'Everton una settimana prima, e anche quello poteva essere quello che chiudeva la partita e forse anche un po' il discorso salvezza. Il Leicester a me sembra, cioè dal tipo di reazione soprattutto emotiva che ha avuto nella partita contro il Fulham, mi sembra abbastanza condannato, cioè deve andare a fare punti in una delle prossime 2, altrimenti all'ultima potrebbe arrivarci potenzialmente già retrocesso.
Sì, poi cioè, ci sono proprio dei malumori grossi, cioè, Madison ha parlato di non essere abbastanza affamati e, allora io già inizio anno la situazione del Leicester, diciamo che lo si salvava appunto per la qualità di alcuni suoi giocatori che non vengono da una stagione negativa, perché non ritengo la stagione di Madison, Barnes o anche quella di Daka negativa da un punto di vista sia statistico che a livello di prestazioni e di qualità che hanno espresso in campo. C'è però una fragilità nel resto della rosa e palesemente giocatori che non hanno più la testa per stare all'Ester e sono lì a far passare il tempo prima che troveranno una sistemazione migliore tra un mese. Stiamo parlando in particolare di Soyuncu Tielemans, due giocatori.
Posso dire una cosa stupida, giusto per dare un po' di contesto? Sì. Il Leicester sta retrocedendo con 49 gol segnati, che sono gli stessi che ha segnato il Manchester United, che è quarto. E ha due
appunto
giocatori in doppia cifra.
Appunto, per dire, cioè, determinati giocatori hanno fatto quello che dovevano. È proprio il contesto generale che sta condannando questa squadra a una retrocessione che, appunto, in questo momento, per restare al discorso con Leeds, il Leicester anche in quella situazione di classifica è giù e il calendario non aiuta, soprattutto anche perché le altre, in particolare l'Everton, è andato a vincere a Brighton. Loro hanno fatto quello che dovevano fare per salvarsi.
È andato a vincere a Brighton 5-1, anche più di quello che doveva fare. Sì, tra l'altro anche l'Everton ha un calendario che potrebbe essere non proprio semplicissimo, però comunque ha il Manchester City alla prossima, e tra l'altro in casa, quindi comunque sicuramente è meglio che andare all'Etihad. Poi però ha Wolverhampton in trasferta e Bournemouth in casa. Sono due squadre che hanno già finito la loro stagione, sono già abbondantemente salve, non hanno niente da giocarsi. Potrebbe diventare il calendario perfetto per l'Everton e potrebbe diventare un dramma per le due squadre che ha sotto, perché anche il Forest ieri ha vinto contro il Southampton. Tra l'altro il Southampton è praticamente retrocesso, penso gli dovrebbe vincere tutte e tre le prossime partite per provare a pensare di salvarsi, ma in questo momento è di fatto condannato. Il Forest pure non ha un calendario molto comodo, perché ha Chelsea in trasferta, Arsenal in casa e poi Palace in trasferta. Pure queste non sono proprio tre partite morbide.
Sì, beh, Chelsea, però, tutto sommato.
Sì, il Chelsea forse è la più al board up. Perché tutto,
cioè, voi credete davvero che Lampard vincerà due partite di fila?
Non lo so.
Nico, voglio un tuo parere su questa cosa.
Vabbè, a parte che alla fine, cioè, Lampard non è che poi entra in campo alla fine, quindi se proprio le vince no, il Chelsea, non le vince Lampard. È così,
tra l'altro probabilmente se entrasse Lampard in campo aiuterebbe.
È abbastanza.
Non è proprio in formissima, però secondo me in campo, cioè, 10 minuti li può ancora fare volendo.
Sì, ma può fare come, appunto, come De Bruyne, lo metti lì vicino all'area di rigore adesso, una sponda. Il problema è che il Chelsea non ha il giocatore a cui dare il pallone di sponda per poi darlo a Lampard, quindi quello sarebbe anche il problema.
Però insomma, dicevamo, tornando sulla questione salvezza, ci sono in questo momento quattro squadre in tre punti, dal Leeds penultimo al Forest quintultimo. Ci sono un po' di problemi, cioè, nel senso, le due squadre fuori in questo momento sembrano avere un po' l'inerzia sufficiente per rimanerci fuori. Leicester e Leeds mi sembrano proprio due squadre che hanno tirato i remi in barca, a meno che non abbiano un colpo di coda incredibile per salvarsi. La vedo molto molto difficile. Tra l'altro, tutto ciò, appunto, abbiamo detto, il Southampton è virtualmente retrocesso. La partita che ha fatto contro il Forest è stata un po' di quasi solo di nervi, cioè, paradossalmente, secondo me ha mostrato un atteggiamento migliore il Southampton, che è praticamente condannato, che non Leicester e Leeds, che invece hanno ancora qualcosa da giocarsi. Sul Southampton devo dire che mi dispiace, io sono personalmente dispiaciuto, perché è una squadra che comunque negli anni, anche nelle stagioni in cui è andata peggio, ha sempre fatto vedere delle buone cose, ha sempre avuto delle idee di calcio abbastanza ambiziose, ha avuto anche tanta qualità anche quest'anno, tra l'altro, e è un po' un peccato vederli andare giù.
Ma infatti adesso la domanda è dove andranno questi giocatori. Ward-Prowse su tutti, cioè Ward-Prowse è un giocatore da parte alta della classifica, non da ultimo posto.
Sì, lui poteva andare via tranquillamente prima. Tra l'altro c'era stata la possibilità che andasse via, in pari l'Aston Villa l'aveva cercato, credo, quando hanno preso Gerrard. E lui lì non c'entra veramente nulla, ma lo stesso vale per l'Avia.
Sì, forse c'entra più nell'Aston Villa di Emery.
Sì, secondo me sarebbe proprio il giocatore perfetto, secondo me, per Emery. Però appunto anche l'Avia, bella coccia, sali su, sono tutti giocatori che comunque non valgono la Championship, ovviamente non rimarranno in Championship. No. E la cosa positiva è che sono tutti giocatori con, secondo me, con un discreto mercato, ma anche altri potenzialmente, perché penso anche al Caras, che l'abbiamo visto il giusto, però comunque ha fatto, credo, 4 gol in 15 partite, non male, considerando che gioca nel suo tempo, è un centrocampista. Non so sinceramente che cosa si possano riportare in Championship, forse gli attaccanti mi sembrano un po', sì, a parte forse un Uacho che potrebbe provare a rifarsi una carriera in giro, tipo tornando in Belgio, queste cose qui.
Sì, che poi era anche uno dei temi di inizio anno, il fatto che Southampton non avesse una punta di alto livello, cioè, per dire, il Forest comunque con Avoni, che ha fatto, giusto citare, il andate a recuperare la volée che ha fatto, era molto vicino alla porta, però c'è veramente un controllo del corpo appoggiandosi al difensore notevole, e il Southampton questa cosa non ce l'aveva. Per quanto c'è Adams, non ha fatto una brutta stagione a livello realizzativo, e ci sono state, anzi, le più importanti vittorie del Southampton di quest'anno portano un po' la sua firma, e quella di Ward-Prowse.
Sì, tra l'altro vedevo Ward-Prowse è il miglior marcatore con 8 gol, poi c'è Adams a 5, poi c'è proprio Alcaraz a 4, cioè.
Sì.
Southampton ha fatto un bel po' di problemi a segnare.
Sì, e tra l'altro, vabbè, sì, poi fa un po' strano parlare di Alcaraz in un podcast che non sia racchette, però comunque...
È il nostro episodio crossover.
Che salutiamo comunque.
Sì, salutiamo.
No, io volevo dire che semplicemente, cioè, secondo me la differenza tra Leicester e Southampton al momento è che secondo me il Southampton ha già una base tecnica da cui ripartire, perché secondo me quando hanno preso Selesh come allenatore, dopo aver capito di aver fatto una cavolata enorme prendendo Nathan Jones in corso dopo, non per Nathan Jones, ma perché hai preso un allenatore completamente opposto rispetto a quello che era il progetto che stavi portando avanti da anni. Adesso, ripartendo io, appunto, Selesh ha già preso secondo me l'allenatore già pensando alla Championship. Cioè, adesso non dico che il Southampton già da mesi pensasse di andare in Championship, però avevano già messo in conto che, vabbè, dobbiamo trovare un allenatore che ci possa magari fare un miracolo e portarci alla salvezza, ma in ogni caso prendere in mano la squadra per portare avanti un certo progetto in Championship. Quindi già c'è una base tecnica. Poi sui giocatori bisognerà andare a vedere, perché comunque anche qui la differenza è che il Leicester ha un sacco di giocatori in scadenza, mentre il Southampton no, anzi i principali giocatori di Southampton hanno scadenza 2026, non mi sbaglio, quindi possono anche giocare tra virgolette sul mercato, cioè nel senso alzare la posta su alcuni di questi prospetti, e quindi poi con il ricavato completare la squadra per risalire immediatamente dalla Championship, tanto più che
sì,
dato che esiste il paracadute anche per chi scende dalla Premier alla Championship, comunque il Southampton avrà una disparità di potere economico rispetto alle altre squadre della Championship l'anno prossimo, che potrebbe permetterle comunque di completare la squadra e vincere a mani basse il campionato. Con Leicester invece il discorso è un po' diverso, perché appunto ci sono diversi giocatori in scadenza, non so se vogliono tenersi Dean Smith per la Championship, per cui è tutto un grosso punto interrogativo sul Leicester, posto che non è ancora detto che il Leicester retroceda, anche se la tendenza ovviamente sembra andare da questa parte, insomma.
Leicester, effettivamente, guardando anche un po' i giocatori, potrebbe veramente essere smembrato l'anno prossimo, perché a parte quelli che vanno in scadenza, cioè già solo un centrocampo che ha Maddison, Mendy, Ndidi, Barnes, Praet, Soumaré, Dewsbury Hall, non rimane in Champions. Nessuno di questi rimane in Champions. Forse no. Quello più credibile è Dewsbury Hall, ma anche lì è sprecato. Davanti neanche a parlarne, Daga, Iheanacho, Vardy forse ci rimane. Però per il resto è una squadra che potrebbe dover veramente rifondare un blocco intero di squadra da zero. E invece sul Southampton si sono d'accordo, tra l'altro avendo puntato molto su giocatori molto giovani, secondo me può anche far credere loro di farsi un altro anno per maturare e comunque ritornare velocemente in Premier. Anche per esempio giocatori come anche lo stesso Basunu, che comunque in Premier ancora sembra un po' immaturo, però secondo me può rimanere tranquillamente in Championship per essere un portiere di alto livello lì.
Il potenziale è molto grosso. E questo tra l'altro è anche un tema, ci ricolleghiamo un po' a Robles e anche a Leicester tutto sommato, no? Il fatto che alla fine le squadre che stanno retrocedendo, a parte il Southampton che è un portiere molto giovane, con tanto potenziale però ancora inesperto, hanno avuto delle difficoltà in porta.
Sì, questo è vero. Sì, è perfettamente il tratto comune ora che ci penso a tutte le squadre in quella zona di classifica, a parte proprio Everton e Forest, che tra l'altro Pickford nella partita col Brighton ha fatto una serie di parate spettacolari. A me fa impazzire di Pickford, che ogni volta che si arrivano negli ultimi due mesi di campionato comincia, gli entra proprio la God Mode, diventa un fenomeno e comincia a parare più o meno qualsiasi cosa.
Sì, però si è intamarrito pesante, devo
mamma
dire.
Mamma mia, c'ha quei capelli ingelati tirati all'indietro, veramente impressionanti.
No, ma
però anche l'anno scorso...
Anche sì, come comunicazione, lo vedo.
Beh, ma lui ormai è... Non so, non credo sia, sì, è il capitano lui
Sì.
dell'Everton. Lo è anche ufficialmente perché era con la fascia qualche volta, ma non so se è lui effettivamente il capitano vero. Però sì, è vero che è proprio un giocatore che ormai ha preso. Ma, tra l'altro, è un giocatore che non c'entra niente con la zona retrocessione. Questo penso siamo tutti d'accordo.
Sì, beh, anche, voglio dire, anche il West Ham ha dei giocatori che non c'entrano
Sì.
niente con la zona retrocessione.
E tra l'altro si è visto perché effettivamente il West Ham ormai la pratica
Sì,
salvezza l'ha archiviata.
si è salvato, perché gli bastano, cioè, e ha più 7, mancano 3 partite, abbiamo già parlato del calendario difficile, può
Gli
anche
basta un
concentrarsi
punto, due
tranquillamente
sulla
sull'Europa.
conference. Sì, è vero. Tanto il West Ham, tutto ciò, deve giocare una semifinale di Conference League con la AZ Alkmaar, che probabilmente è insieme alla Fiorentina l'avversario più difficile che poteva
Sì, no,
trovarsi.
ma è anche positivo per loro essere riusciti a praticamente sistemare la pratica campionato con ancora una semifinale che a questo punto può andare decisamente meglio rispetto a quella dell'anno scorso.
Sì, anche perché poi comunque vincere la conference gli farebbe ritornare in Europa anche l'anno prossimo ed è un gran risultato.
No, io tornando alla questione lotta salvezza, giustamente dicevate la questione portieri, quant'altro, andando a vedere semplicemente i numeri, utilizzando gli expected goals, gli expected point, se si fa la classifica in base agli expected point, per esempio, le ultime quattro in classifica della Premier sarebbero Fulham, Wolverhampton, Bournemouth e Nottingham Forest, e tutte e quattro sono molto al di fuori della zona. Sono al di fuori della zona retrocessione.
Sono tutte salve più che altro, già tranquillamente salve.
Esatto. Mentre appunto se andiamo a vedere invece sugli expected goal subiti e i goal subiti, chi ha il saldo peggiore sono proprio le ultime tre in classifica, che tendenzialmente io imputerei appunto magari al fatto di non aver avuto portieri sufficientemente performanti in alcune. Che non significa che abbiano fatto papere o prestazioni negative, che però magari non hanno fatto quella parata in più come quelle che ha fatto per esempio Pickford nella partita di Brighton di lunedì, che ti permettono di stare a galla quando invece c'è qualcuno che ti sta tirando giù.
Sì, va detto anche che, scusami Nico, va detto anche che effettivamente il Leeds più o meno fino ad aprile aveva un numero di gol subiti abbastanza normale, poi ha svaccato e ne ha presi, credo, 20 in un mese, 25 in un mese, quindi cioè, quasi un terzo dei suoi gol li ha presi ad aprile e adesso a maggio. Tra l'altro credo abbia tra l'altro il record proprio per il mese con più gol subiti da una squadra in assoluto, perché ha preso 5 gol dal Palace, 6 dal Liverpool, 2 dal Fulham, 1 dall'Leicester, 4 dal Bournemouth e 2 dal City. Quindi quello sicuramente ha un po' inficiato il rapporto, tra l'altro l'ultima giocata di Robles, ma comunque ha un po'
Sì,
appesantito poi il bilancio di Meslier, che secondo me
chiaro.
tra l'altro di questa zona di classifica cioè, di quelle tre è quella che è il portiere più forte, tranquillamente. Poi
Sì,
è un portiere che
infatti.
ancora, cioè, si prende ancora tanti rischi, è ancora un po' immaturo, però comunque è un portiere che ha dimostrato di essere valido negli anni scorsi. Però è vero che, per esempio, Ward, ne abbiamo parlato, riparlato,
Abbiamo parlato
riparlato,
tantissimo.
ne abbiamo parlato troppo, è effettivamente un portiere inadeguato a quei livelli.
Sì, che poi clamorosamente quest'anno, lo stavamo dicendo, si è ritrovato non solo titolare in Premier all'improvviso, ma anche praticamente titolare al Mondiale,
Sì,
che
vabbè, va
non
detto che
giocava da 5
lì
anni.
effettivamente non aveva competizione perché NSC comunque ci voleva un po' di coraggio a metterlo titolare. E invece per quanto riguarda Basunu secondo me è un portiere che si farà però a 20 anni, veniva dalla Ligue 1, cioè ci poteva stare che non si inserisse subito.
Ma a proposito di portieri, provo a fare un gancio. Abbiamo titolato De Gea miglior portiere del campionato troppo presto?
Sì, direi di sì. Direi proprio di sì. Tanto è la stessa cosa che avevamo detto una settimana fa. Brutto.
Beh, lui co continua a smentirci, gli piace proprio, ci teneva a dire.
Va
Quelli di
detto che
Britannia
lui.
dicono che sto giocando benissimo, adesso gliela faccio vedere. Guarda, un tiro comodo di Benrahma, ma io lo prendo male, lo faccio rimbalzare dentro.
Sì, che poi in realtà penso sia il primo errore che fa di questo tipo, perché sinceramente mi vengono in mente più gli errori che ha fatto effettivamente sbagliando passaggi, cioè quello col Siviglia, per esempio.
Sì, io mi
Così
ricordo
che se la butta in porta da solo è brutto.
qualche papera, però credo che sono almeno un paio di stagioni fa, adesso non ricordo neanche la partita nello specifico.
Al mondiale su Cristiano Ronaldo.
Vero?
Cioè, mondiale 2018, ovviamente.
Però il calo di De Gea è uno dei motivi anche perché la stagione dell'United è un po' naufragata sul più bello.
Sì, tra l'altro
Sì, per
adesso la
quanto.
situazione lì è. Ci sono Newcastle 65, Manchester United 63, entrambe con 34 partite giocate, poi c'è il Liverpool a 62 però adesso, cioè il Liverpool con una partita in più, però comunque il Liverpool adesso è potenzialmente se le due sopra scivolano un'altra volta
Sì.
potrebbe tranquillamente riprendersi il quarto posto.
Sì, poi ci sarebbe, se lo vogliamo
Anche il
includere, anche il
Brighton.
Brighton che ha due partite da recuperare rispetto
Ed è
alle 35
55.
giornate per ora.
Sì. Siamo un po' riaperta stavolta per la Champions e noi l'avevamo data chiusa più o meno 2 settimane fa quando effettivamente c'era stata la partita del Newcastle col Tottenham. Forse il Manchester United, cioè, mi sembra proprio la squadra più vicina a poterla buttare, perché vabbè, il Newcastle alla fine ha giocato con l'Arsenal e ci poteva stare perdere. Tra l'altro, partita che ha preso una. Stava prendendo la direzione del Newcastle. Poi, dopo il rigore non dato su Kivior, l'Arsenal poi ha trovato il gol con Odegaard nella partita di fatto è andata da tutt'altra parte. Per il
Sì,
resto.
beh, comunque è una grande prestazione dell'Arsenal che
Sì.
resta in scia nonostante l'inerzia, abbiamo già detto da che parte sta. Chissà se tra il recupero e il dispendio di energie che la semifinale con Real può portare, non so, mi credo sia l'unica cosa a cui l'Arsenal si può attaccare a questo momento.
Sì,
E come
diciamo che il
dicevamo,
City
cioè,
dovrebbe
può
sbagliare
fare
due delle
90
ultime tre
punti e
partite.
non vincere il campionato. Non che sia una cosa nuova in Premier League, però cioè, l'Arsenal che fa 90 punti comunque sia una stagione mostruosa.
Sì, no,
Questo.
vabbè, chiaramente il discorso della stagione dell'Arsenal è sempre quello di base, cioè che questa è stata la miglior stagione che hanno disputato da quando hanno vinto il campionato nel 2004. Questo rimane. Poi il City. Non credo che lascerà troppi punti per terra, anche perché all'Everton in trasferta la prossima è probabilmente la partita più problematica insieme a quella con il Brighton, però da qui a dire che non le vincerà entrambe ci passa tanto. Poi comunque ha in mezzo un'altra semifinale, però poi alla fine le partite successive le giocherà tutte a stagione finita, perché ha la finale di FA Cup a giugno e poi la potenziale finale di Champions se dovesse passare col Real Madrid. Quindi non è troppo. Scusami, Nico, vai.
No, secondo me per tutti i discorsi, secondo me la settimana, cioè il prossimo, quantomeno il programma della prossima giornata di campionato ci darà davvero molte risposte, perché innanzitutto ci sono molti scontri, zona salvezza, zona Champions, perché c'è Leeds Newcastle che davvero rischia di diventare una partita
Psicodramma.
veramente psicodramma. Everton City comunque è un bel confronto. Anche perché l'Everton viene dalla vittoria di Brighton, che tra di Brighton invece affronterà l'Arsenal, tra l'altro, quindi c'è anche questo incrocio interessante. E l'Everton ha mostrato contro Brighton di saper incartare le partite, per quanto Brighton-Everton, secondo me, se l'è più incartata da solo De Zerbi con una scelta discutibile dei due attaccanti, perché con una squadra che si chiude come l'Everton, mettere due punte che non sono proprio associative, che quindi non ti permettono di muovere velocemente la palla, si è rivelato in suicidio. Infatti, praticamente ogni volta che la palla finiva sui piedi di Welbeck e di Undav, praticamente. Il gioco del Brighton finiva in un buco nero da cui appunto
Diciamo, Undav è stata un po' la nostra scommessa persa della stagione, tutto sommato.
è una delle mie grandi delusioni, oggettivamente una delle mie grandi delusioni, per cui sì, sono
Tra
molto, molto deluso. Welbeck
l'altro,
chiaramente me l'aspettavo, ma Undav no, onestamente.
questo Everton Brighton non vi ha fatto rivivere qualche vibrazione da Sassuolo di De Zerbi? Soprattutto per quanto riguarda la fragilità difensiva, no? Queste partite dove all'improvviso De Zerbi ne prende 3-4, in questo caso sono stati addirittura 5, con un McNeil che è
Sì,
diventato
tra
l'uomo di
l'altro.
Daesh, si è alzato per prendere l'Everton e salvarlo.
Va detto che il Brighton effettivamente aveva preso comunque 3 gol dal Forest 2 settimane fa, quindi c'è stato anche questa cosa di, vabbè, se servono punti per salvarvi, magari ve li diamo anche volentieri, sembra proprio una cosa fatta apposta.
Scan Brighton.
Sì, più che altro il Brighton sta cominciando ad avere un po' di problemi di infortuni, perché la formazione che ha messo in campo era diverse seconde linee, perché c'era, vabbè, Buonanotte, appunto, Undav. Poi, tra l'altro, non ho capito perché sta continuando a giocare Steele in porta, avendo tenuto in panchina Sanchez, di cui io non sono fan effettivamente, però
No.
capisco poco la scelta. Però in panchina c'era March, C'era Ferguson, c'era anche Colwill che comunque potrebbe essere un titolare. Non lo so,
Gilmore che ha giocato molto nelle ultime...
Sì, vabbè, Gilmore effettivamente lo capisco perché c'erano Gaze e McAllister a centrocampo, quindi quello già mi sembra più ragionevole.
Sì, infatti, vabbè, Steele è già stato chiarito dal Zerbi che lo ha messo perché a quanto pare gioca meglio con i piedi rispetto a Sanchez. E sul resto, sì, ha fatto questo turnover e gli si è rivoltato contro sostanzialmente. Poi vabbè, c'è la questione March che tra l'altro veniva da un infortunio. È entrato nel secondo tempo e poi è dovuto uscire perché si è sostanzialmente rotto di nuovo dopo sull'azione del quarto gol dell'Everton. Quindi però infatti poi nell'intervallo della partita sostanzialmente De Zerbi ha fatto quattro cambi tutti in un colpo solo. Togliendo le due punte e facendo entrare Ferguson ed Enciso, ha inserito Gilmour a centrocampo e Colwill in difesa al posto di Webster che è stato bullizzato letteralmente da Calvert-Lewin e da McNeil. E quindi infatti poi il Brighton nel secondo tempo ha giocato da Brighton, quindi secondo me De Zerbi ha fatto un po' di overthinking se vogliamo, pensando che qualsiasi giocatore va bene per il suo modo di giocare. Forse stavolta ha capito che non tutti i giocatori sono adatti al suo modo di giocare, e quelli che non sono adatti è meglio che se li tiene in panca o li faccia giocare solo spezzoni di partita.
Sentite, voi come a questo punto, ve lo chiedo, ma tanto io alla fine un po' di idea me la sono fatta, secondo voi alla fine chi saranno le altre due squadre che andranno in Champions dopo City e Arsenal?
Io resto con quelle che sono adesso.
Anche io.
Quindi Newcastle e Manchester United.
Ma io non so quanto dare a Liverpool, cioè, a questo è anche una questione di merito secondo me per costanza durante la stagione. Vabbè, il Newcastle lo vedo molto tranquillo. Lo United, allora, la prossima partita per esempio che è contro il Wolverhampton è tranquilla, no, però è Leicester City-Liverpool che mi sembra una partita da possibile psicodramma per il Liverpool, non so perché ho questa sensazione.
L'anno scorso, se non sbaglio, aveva perso il Liverpool all'Leicester, aveva perso 1-0, era una delle, credo, sì, due partite che ha perso.
Beh, anche perché il Liverpool quest'anno ha perso sia a Nottingham col Forest che tipo a Bournemouth, per esempio, quindi non sarei
perciò
stupito
Wolverhampton.
Esatto, non sarei stupito se perdesse anche, no, ma... anche all'Leicester. E quindi per questo dico che c'è questo doppio confronto Leicester-Liverpool, Leeds-Newcastle tra zona salvezza e zona Champions che potrebbe regalarci momenti particolarmente emozionanti.
Prizzanti per la prossima puntata.
Diciamo che a conti fatti è tutto comunque nelle mani dello United, perché lo United ha quattro partite contro Wolverhampton, Bournemouth, Chelsea e Fulham, che sono tutte abbastanza agevoli. Diciamo, se non fa come ha fatto con il West Ham, effettivamente potrebbe tranquillamente mettere in ghiaccio la pratica prima dell'ultima giornata, però comunque deve farlo. Il Liverpool invece è in scia positiva, ha vinto le ultime 6 di fila e comunque è imbattuto nelle ultime 8, quindi comunque ci arriva sicuramente in uno stato di forma migliore di quello dello United. Cioè, si è riaperta,
ma infatti
potrebbe
anche
richiudersi anche subito, però comunque
è uno dei motivi per cui vedo questa partita con l'Ester un po' da possibile psicodramma. Mm-hmm. Cioè, mi sembra proprio una partita, anche per quello che stavamo dicendo prima, col fatto che l'Ester comunque davanti non si può definire una stagione negativa, invece sappiamo le difficoltà difensive del Liverpool di quest'anno. Potrebbe essere una partita dove questo tema sposta il risultato.
Va bene, direi che quindi, lasciandoci su un possibile psicodramma, possiamo andare in chiusura. Io ringrazio te, Ale.
Grazie a te, Fede, grazie Nico e ciao a tutti, grazie agli ascoltatori.
Grazie a te, Nico.
Ciao a tutti e grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
Noi ci vedremo settimana prossima, probabilmente giovedì, perché chiaramente mercoledì c'è Manchester City Real Madrid, quindi comunque ci facciamo sentire noi, non vi preoccupate. Quindi vi ringrazio ancora e vi saluto. Ciao a tutti!